Eccoci allora in onda con la corrispondenza di cui parlavamo poco fa. Siamo al telefono con Vito. Buongiorno, grazie della tua disponibilità.
No, grazie a voi.
Allora, tu fai parte di questo osservatorio del territorio della AUSL di Bologna. Intanto ci vuoi dire di che cosa si occupa questo osservatorio e poi passiamo al lavoro che avete fatto rispetto soprattutto all'epidemia.
Ma l'idea prima dell'osservatorio è nata una proposta di costituire un'associazione che si chiama Associazione Epidemiologia Critica e che è intitolata a John Snow, che è stato ritenuto da tutti il fondatore dell'epidemiologia per i suoi studi sul colera a Londra nel 1855. Questa associazione è costituita da alcune persone, alcuni compagni, è partita da una constatazione, cioè la constatazione del pressapochismo e della superficialità, della faziosità di una serie di chiavi di lettura che sono state proposte per spiegare, per interpretare questa pandemia in atto, pressapochismo e superficialità che ci hanno preoccupati sia perché non sono approcci utili per arrivare a chiarire come sono andati i fatti, ma soprattutto ci preoccupano perché con questo pressapochismo c'è il rischio che noi tra un qualche tempo ci troviamo di fronte allo stesso problema, alla stessa contraddizione, senza aver imparato nulla dal passato. Infatti una delle questioni che noi abbiamo rilanciato è l'osservazione fatta da Paolo Vineis, che è un italiano che lavora come epidemiologo a Londra, il quale ha detto abbastanza presto: attenzione, questo virus potrebbe essere il primo di una certa o addirittura una lunga serie. E allora tutto quello che è accaduto, la dinamica dei fatti, la dinamica dei contagi, il problema delle responsabilità, il problema delle omissioni gravissime delle misure di prevenzione che possiamo constatare, sono tutti fatti che vanno assolutamente chiariti per comprendere la natura, il significato, la portata di questa strage. Stiamo parlando di una strage che ha mietuto in Italia almeno 34.000 vittime, ma c'è il rischio che questa valutazione sia anche fortemente approssimata per difetto. Dunque, l'impegno è stato quello di ragionare sui fatti, contrastare il clima di segreto di Stato che in particolare sui dati epidemiologici fino ad ora è stato imposto, per ragionare sul presente e soprattutto per trarre degli insegnamenti per il futuro.
Certo, voi entrando proprio nel merito parlate infatti proprio dell'approssimazione dei dati, addirittura a un certo voi vi riferite ovviamente solo all'AUSL di Bologna, che fra l'altro dite non è nemmeno la situazione peggiore, però dà delle indicazioni e credo che poi comunque un'idea anche a livello nazionale ve la siate fatta. Allora, sui dati per esempio, intanto una cosa la posso dire io, non so se la condividi, che pure noi abbiamo avuto l'impressione forte che i dati fossero sottostimati, anche perché c'era la distinzione, no, che si fece quasi subito tra i morti per Covid e i morti con Covid, e questo già è un dato. Ma e poi su comunque i dati generali che l'Istat comunque è tenuto a diffondere, su appunto l'innalzamento spaventoso dei dati comunque di mortalità in alcune zone. Ma voi parlate proprio anche della diffusione dei dati rispetto a chi appunto si è ammalato nei luoghi sanitari, diciamo così, quindi ospedali eccetera, sia nei luoghi di lavoro.
Sì, in effetti forse uno dei punti centrali del documento che abbiamo elaborato subito dopo la costituzione di questa associazione. Ovviamente non si tratta di un'associazione con statuto notarile, ma di un'associazione informale tra persone, tra compagni che lavorano nel territorio. Per esempio, alcuni dei componenti di questa associazione sono persone che stanno combattendo contro una fabbrica inquinante nella provincia di Parma. Uno dei punti principali di questo documento che abbiamo elaborato, che abbiamo chiamato inchiesta popolare sul Covid, sta in una chiave di lettura che noi intravediamo in tutta la vicenda. È una chiave di lettura non esaustiva, ma centrale. Cioè, noi facciamo una chiave di lettura di questa pandemia in termini di evento occupazionale. Cioè, Bologna è stato uno dei territori in cui qualche raro dato relativo alla questione occupazionale è stato pubblicato. Partendo da questo, mentre invece, per esempio, noi abbiamo avuto silenzio assoluto da parte dell'INAIL, che non ha minimamente risposto a tutte le nostre istanze. Parliamo dal dato pubblicato della ASL. La USL di Bologna dice fino a una certa data non pubblica nulla, poi da un certo punto in poi, forse anche dietro le nostre sollecitazioni, comincia a dare dei dati che riguardano il numero dei casi occupazionali, cioè dei casi lavorativi, sul complesso delle persone contagiate. Quindi compare un primo dato che dice il 25% dei soggetti positivi si sono positivizzati in ambito lavorativo. Successivamente questo numero è cresciuto ed è cresciuto dal 25% al 27-28%, con una ulteriore specificazione, e che cioè l'osservazione si allargava dall'ambito ospedaliero all'ambito sociosanitario. Ok? Allora noi diciamo 25-30% di casi occupazionali, che significato hanno? Se questo virus viene considerato nei confronti con altri, con Ebola, con morbillo, eccetera, un virus che ha un tasso di contagiosità tra 1 e 35, il morbillo ha un tasso di 15, da 1 a 35 facciamo il caso che il tasso sia 2, bisogna comprendere che da quei casi occupazionali se ne sono sviluppati altri, e quindi moltiplicando per 2 o per 3 i casi occupazionali arriviamo a coprire e a spiegare tutti i casi, quasi tutti i casi, o comunque il 70-80% di tutti i casi di contagio. Allora questo perché ogni operatore sanitario che si è contagiato a sua volta verosimilmente può aver contagiato altre persone nel suo ambito sociale e nel suo ambito familiare. Su questo ragionamento si sviluppa sul filo della memoria e dell'esperienza. Ci è venuto in mente l'evento che la letteratura scientifica definisce come patologie o mesoteliomi paralavorativi, cioè faccio riferimento a quei mesoteliomi che si sono sviluppati in ambito familiare ai danni della persona che in famiglia ha lavato la tuta dell'operaio esposto ad amianto. Quindi se noi consideriamo i casi lavorativi, i casi parafamiliari, i casi determinati da contatti tra lavoratori e soggetti esterni, arriviamo a un livello che quasi completamente copre la totalità dei casi positivi o dei contagi. Ovviamente il lavoratore, a sua volta il lavoratore non protetto, può avere contagiato direttamente nell'ambito lavorativo oltre che nell'ambito sociale e familiare paralavorativo. Quindi tutta questa questione ci pone a puntare i riflettori su cosa sarebbe successo se minimamente in Italia alle prime avvisaglie fossero state adottate tutte le misure di prevenzione e di sicurezza previste, ribadite più che previste, dal decreto 81 del 2008, ma per la verità previste già dal, come sappiamo, dagli anni 50, dal DPR 303 del 1956. So che su questo argomento avete intervistato Guariniello, e
esatto,
quindi
sì.
Mi fermo qui.
No, è importante che tu l'abbia citato, proprio perché rispetto a questo è anche qualcosa che voi trattate nel vostro documento, è proprio il fatto di non avere per esempio aggiornato il documento di valutazione del rischio rispetto al rischio biologico, no, in questi ambienti di lavoro. Questo sicuramente ha determinato poi di quello di cui parlavi.
Certo, qui purtroppo, diciamo, purtroppo, allora, Guariniello su questo ha detto come al solito cose molto chiare. Purtroppo invece per settimane, se non per mesi, c'è stata una inutile diatriba sul fatto che il documento di valutazione del rischio dovesse essere aggiornato o no. Una diatriba inutile, nociva, dannosa, perché ha fatto perdere un sacco di tempo. È ovvio che il documento avrebbe dovuto essere aggiornato, ed è ovvio che i dispositivi di protezione, ma anche le misure organizzative che vengono prima dei DP, dei dispositivi di protezione individuale, avrebbero dovuto essere adeguate rispetto alla portata dei fatti. Invece noi abbiamo avuto comportamenti ambigui, messaggi dissonanti, abbiamo avuto anche indicazioni tragicamente sbagliate da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, che il 28 marzo, e noi l'abbiamo scritto, il 28 marzo ha diffuso un documento affidato a un'equipe di esperti, tra virgolette, che sulla questione dei DP ha detto cose assolutamente sbagliate. Ha considerato per esempio l'FFP2 o FFP3 come una maschera optional da usare se possibile, ma in ossequio al principio di precauzione. Sono state dette delle cose di estrema gravità, ma qui il problema è di cercare la dinamica e la motivazione dell'errore, non dire soltanto, come ha fatto giustamente un sindacato medico, i responsabili dell'Istituto Superiore di Sanità devono dimettersi. Siamo d'accordo, noi siamo d'accordo, ma non è sufficiente, perché occorre capire quali sono le motivazioni che hanno indotto hanno indotto strategie completamente sbagliate e completamente infondate. Questo deve esimerci però da focalizzarci soltanto sul problema dei DP, cioè della protezione individuale. Voglio fare un esempio. Nell'autunno del 2019 io ho partecipato a un seminario, uno di quei famosi seminari ECM, di Educazione Continua in Medicina. Abbiamo discusso tra colleghi su come si gestisce un caso di morbillo. E in quella circostanza tutti i presenti hanno interloquito ed erano consapevoli del fatto, parliamo dell'ottobre 2019, per dire quali livelli di conoscenza non sono stati presi in considerazione, non sono stati applicati. Nell'autunno del 19 si discuteva del morbillo e si è detto collettivamente, ma la persona che potrebbe avere il morbillo non passa dal pronto soccorso, va direttamente al reparto di malattie infettive, viene inviato direttamente al reparto di malattie infettive, perché altrimenti, passando dal pronto soccorso, contagia una quantità evitabile, assolutamente evitabile, di altre persone e di altri contatti. Quindi diciamo che la gestione complessiva è stata una gestione raffazzonata, irresponsabile, piena di errori e di approssimazioni. A me francamente ha fatto venire in mente, perché stavo rileggendo di recente i libri di Nuto Revelli, mi è fatto venire in mente l'armata l'armata fascista che è stata mandata in Russia con scarpe di cartone. Quindi gli operatori sanitari sono stati mandati con le scarpe di cartone, quindi persino addirittura con DP assolutamente inefficaci, quando in realtà la prevenzione conta prima sulle misure organizzative, poi anche come ultima spiaggia sui dispositivi di protezione individuale.
E allora qui parli di appunto di armata Brancaleone, possiamo dire così, di cose raffazzonate, di impreparazione, però evidentemente credo di capire che ci sono anche delle responsabilità invece dirette, che sono soprattutto per i luoghi di lavoro. C'è stata sempre una pressione, adesso c'è questa inchiesta, no, in piedi a Bergamo, vedremo come andrà a finire, ma comunque già subito industriali della zona hanno messo le mani avanti dicendo che non c'erano state pressioni, però già andando a vedere quando è arrivato poi l'intervento del governo per bloccare le attività produttive, e non tutte, quando già i buoi erano scappati dalla stalla, come è giustamente sottolineato, però evidentemente c'è stata questa pressione, ci deve essere stata, perché poi molte attività produttive anche dopo sono rimaste aperte, per non parlare appunto del disastro causato dalla mancanza di provvedimenti all'inizio.
Sì, cioè sostanzialmente noi abbiamo assistito a un dibattito estremamente inquietante sul problema delle responsabilità. Io ho visto i titoli dei giornali solo qualche giorno fa che rilanciano il tema dello scudo penale. Ora, noi siamo consapevoli del fatto che lo scudo penale è un assurdo che diciamo, si è cercato di sdoganare forse con la questione Ilva, e sappiamo che lo scudo penale è un'idea di inciviltà giuridica totale. Scudo penale significherebbe peraltro in un paese nel quale ha attecchito in alcuni ambiti la cultura securitaria, significherebbe dire vabbè, per 5 anni depenalizziamo l'omicidio, depenalizziamo lo scippo, il furto, eccetera. Ma la cosa inquietante è questa, che un primo tentativo di sdoganare il tema dello scudo penale è stato fatto dal governo, è stato bocciato dal Parlamento. Certo, su questo tema si sono mosse molte truppe, per esempio l'Ordine degli Avvocati di Bologna ha fatto un documento favorevole all'instaurazione dello scudo penale, ma qui devo dire c'è molta confusione, perché in particolare alcuni ordini degli avvocati, alcuni avvocati hanno evocato lo scudo penale, forse per addolcire la pillola, lo hanno invocato a tutela del singolo operatore, medico o infermiere, e qui bisogna dire, noi siamo su una lunghezza d'onda completamente diversa, perché in questo caso le responsabilità penali a nostro avviso sono state di tipo organizzativo, sono state responsabilità penali dei datori di lavoro, se non vogliamo arrivare all'assurdo e al paradosso di dire che l'assistente sanitario della casa di riposo è penalmente responsabile perché a lui non sono stati forniti i dispositivi di protezione individuale. E allora questa ipotesi di scudo penale rintuzzata dal Parlamento riemerge, ma non è motivo di sorpresa, perché sappiamo che di avere a che fare con un ceto politico e un governo molto spesso, come dire, extraparlamentare, ma non nel senso nobile dell'extraparlamentarismo degli anni 70, e questo discorso va assolutamente respinto. E tuttavia stiamo camminando in salita. Come diciamo nel documento, il massimo dirigente della Procura della Repubblica di Bologna ha già rilasciato una grossa intervista, poi ha ribadito questo suo punto di vista successivamente, un'intervista nella quale il Procuratore della Repubblica dice: la pandemia è stato un evento catastrofico, inevitabile, imprevedibile, e dice molto chiaramente: sì, abbiamo aperto 20 fascicoli, ma fa intendere altrettanto chiaramente che questi 20 fascicoli saranno chiusi con un luogo a procedere. Viceversa, noi abbiamo già fatto alcuni esposti alla Procura della Repubblica, uno a Modena per il decesso di una lavoratrice di una casa di riposo e due a Bologna per i due decessi che ci risultano di persone detenute all'interno del carcere della Dozza. Questa questione dello scudo penale sarà una questione sociale, politica, umana, ma sarà anche una questione di civiltà, perché se diamo un colpo di spugna alle responsabilità penali che si sono palesate nel corso di questa epidemia, bene, noi creiamo le condizioni perché, come paventa Vinès, ce ne sia un'altra e un'altra ancora e un'altra ancora. I virologi dicono ce ne aspettiamo una ogni 10-40 anni, ma chi lo dice che la prossima potrebbe essere tra 40 anni e non a distanza molto più ravvicinata, se abbiamo ancora le idee molto confuse persino su come e perché con quali dinamiche questa epidemia è partita.
Certo, poi questo discorso che affronti è fondamentale, quello dello tsunami, no? Del cigno nero, come qualcuno l'ha chiamato, cioè di questo evento, sì, assolutamente imprevedibile.
Imprevedibile.
E non è assolutamente così, perché intanto...
È falso.
Primo, perché comunque piani epidemiologici e qualche nazione che ce l'aveva, diciamo, aggiornato, si è regolata in maniera diversa e ha contenuto forse l'espandersi dell'epidemia. E secondo, perché comunque al di là di questo... già da ambienti medici e così via, ma non solo, da diversi anni si parla della possibilità, si avvisa, diciamo, la politica della possibilità di un'epidemia di questo genere, ma su dati fondamentali che riguardano per esempio, ecco, il passaggio di specie, che già c'è stato in altre due precedenti epidemie, la SARS e la MERS. E quindi dire oggi che era imprevedibile, nel senso che certo non potevi magari sapere quando sarebbe accaduto, però comunque un piano epidemiologico che prevedesse lo stoccaggio dei presidi, un protocollo già pronto di intervento, ci si sarebbe aspettato da un governo.
La comunità scientifica internazionale paventa come imminente una pandemia già dal 2005. Qualunque governo responsabile avrebbe adottato un piano pandemico che non è stato minimamente neanche abbozzato, e la domanda che i cittadini e noi facciamo a questi governi è: avete disposto, consentito la costituzione di arsenali di bombe nucleari ad Aviano e in altri posti? Per qualche motivo non si è organizzata la disponibilità di 5-10 milioni di DPI che, ripeto, rappresentano l'ultima spiaggia delle politiche di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. La prima questione è la questione organizzativa e quindi è la messa in atto di misure di prevenzione a monte. A ben vedere, faccio una postilla, leggendo le cronache dei fatti a cominciare da Wuhan, il nostro ragionamento sulla centralità della questione occupazionale, del rischio occupazionale, parte addirittura dalla Cina, perché le cronache che abbiamo potuto raccogliere da fonti attendibili ci dicono che, certo, c'è stato il salto verosimilmente tra pipistrello e pangolino, lo spillover, che poi ha avuto come target chi? Il lavoratore del mercato di Wuhan, e risulta che diversi lavoratori del mercato di Wuhan hanno manifestato una serie di sintomi sui quali disturbi si è colpevolmente temporeggiato. Questi disturbi non sono stati colti con tempestività, e con una tempestività che avrebbe potuto garantire di arrivare quantomeno un mese prima o molte settimane prima sulla diagnosi e sulla definizione della natura del virus.
Sì, poi questo, anche queste polmoniti interstiziali strane, no? Che da molti medici venivano comunque notate e che poi hanno, ma non ricondotte a una possibile epidemia, mi viene da pensare che comunque erano gli stessi sintomi della SARS. Questo si chiama infatti COV-SARS-2, no? È lo stesso, credo, poi diciamo sviluppo della malattia, quindi si poteva pensare, diciamo, c'è stata sicuramente una sottovalutazione. Fa molta rabbia che adesso voi dite giustamente che nemmeno la situazione di Bologna è la peggiore, se pensiamo a quello che è successo in Lombardia, dove si comincia a ragionare sul fatto che il virus già girasse alla fine dell'anno scorso, quindi diciamo anche un'incapacità proprio di leggere dei dati.
La tesi principale del documento che noi abbiamo redatto è questa: con l'adozione delle misure di prevenzione conosciute, note e obbligatorie per legge da sempre, fin dagli anni 50, il virus non sarebbe scomparso a livello planetario, ma sarebbe stato contenuto da una solida barricata organizzata all'interno dei luoghi di lavoro, che avrebbero enormemente ridotto l'impatto della diffusione del virus. E averlo ridotto avrebbe significato una forte riduzione o quantomeno un enorme rallentamento della velocità di diffusione, una enorme riduzione dei casi acuti bisognosi di trattamenti specialistici, avrebbe significato togliere quei medici che si sono trovati nella drammatica situazione di dover decidere nella limitatezza della strumentazione tecnologica a chi assegnarla, valutando chi tra due persone avesse minore o maggiore speranza di vita, e quindi condannando a priori al decesso la persona che di speranza di vita ne aveva di meno. Avremmo avuto un impatto, non la scomparsa, ripeto, del virus, ma una diluizione enorme nel territorio, che avrebbe comportato una potenziale azzeramento dei casi occupazionali e una fortissima riduzione dell'alone di contagio che dalla imperizia, dalla mancanza di prevenzione nei luoghi di lavoro si è diffuso alle famiglie, ai quartieri, ai centri sociali e a tutto il paese.
Senti, se hai ancora tempo, volevo chiederti anche una valutazione su quello che sta accadendo adesso, cioè dopo praticamente la riapertura totale, direi, sia pure, cioè che valutazione dai delle misure, delle cosiddette misure di sicurezza che si stanno mettendo in atto e che fra l'altro sono sempre notizie molto contraddittorie: la mascherina sì, la mascherina no, nei luoghi chiusi, nei luoghi aperti, un metro, due metri, eccetera. Voi che idea vi siete fatta? Come bisognerebbe comportarsi adesso e se sono sufficienti anche i protocolli del governo e delle regioni?
Guarda, il primo sentimento di rammarico che devo denunciare è che in questa situazione ovviamente il capitale trova sempre occasione di fare nuovi profitti.
Questo Bologna, è fatto benissimo, come in guerra, no? C'è sempre chi ci guadagna e chi muore di fame.
A Bologna hanno adibito una sorta di parasport alla effettuazione di esami, tamponi ed esami del sangue. Ma questi esami si pagano. L'impianto è stato inaugurato dall'impresa privata che gestisce questa specie di drive-in della diagnosi precoce, ed è stato inaugurato però anche dal sindaco del comune che ospita l'impianto. E allora tu fai l'esame del sangue per gli anticorpi a 25 euro per sapere se ne hai, a 60 euro per sapere che tipo di anticorpi hai e quanti ne hai, e poi fai il tampone a 70 euro. Questa è una situazione indecente, poiché tutti, soprattutto quelli che sono fuori dalla regione Emilia-Romagna, magnificano le sorti progressive della sanità pubblica dell'Emilia-Romagna. Io devo andare controcorrente, perché in un paese civile la sicurezza personale rispetto ai contagi non deve pagarla il cittadino, ma soprattutto se noi abbiamo a disposizione un certo numero di test sierologici, un certo numero di tamponi, ma questi materiali devono essere destinati con una scala di priorità ai soggetti più a rischio. Vi faccio un esempio: io seguo un'azienda, una cooperativa che si occupa di assistenza a persone diversamente abili. Bene, c'è qualcuna di queste persone che hanno sofferto molto della perdita di presa in carico e di assistenza in questi mesi. Alcune di queste persone che per ragioni, varie ragioni, non tollerano la mascherina. Non si capisce per quale motivo non siano queste persone con le quali poi gli operatori devono lavorare ad essere in prima fila tra i soggetti a cui viene non imposto ma proposto la esecuzione di esami. No, tu fai l'esame perché hai 50 o 70 euro, vai in macchina, fai col sistema drive-thru che è stato inventato dai coreani. Io trovo questa situazione assolutamente indecente. Per quel che riguarda le indicazioni contraddittorie, incongrue, l'arsenale è vastissimo. Una cosa che io sottolineo e che ho già denunciato e che stiamo discutendo con per esempio con i medici competenti che seguono seguono le aziende che fanno assistenza agli anziani, è questo: a un certo punto il governo ha fatto una linea guida per gli estetisti, è una linea guida che io condivido, perché essendo un comparto nel quale esiste un certo livello di rischio, il governo a un certo punto dice occorre utilizzare l'FFP2 e la visiera. Ma contestualmente ci sono lavoratori delle case di riposo a cui oggi viene detto che devono assolutamente accontentarsi della mascherina chirurgica. Ma, e quindi siamo ancora in un regime di totale dissociazione delle indicazioni che vengono dalle istituzioni, ma sono istituzioni che hanno perso credibilità, hanno perso autorevolezza, e nel momento in cui queste critiche non vengono soltanto da me, da noi, sono venute anche in maniera molto precisa anche da parte di alcune associazioni, alcune organizzazioni mediche. Bene, se noi abbiamo il Istituto Superiore di Sanità che il 30 marzo dice mascherina FFP2 è un optional e peraltro può essere usata solo nelle situazioni in cui c'è diffusione di virus via aerosol, qui bisogna capire dov'è l'errore a monte e bisogna capire che veramente occorre cambiare strada. Una cosa che, diciamo, un dettaglio che può sembrare assolutamente ininfluente, ma a quale io personalmente tengo, è uno dei governi Berlusconi di passaggio a un certo punto ha abrogato l'ISPESL e lo ha fatto fagocitare dall'INAIL. Su questa
specificaci cos'è l'ISPESL, perché magari non lo sanno tutti.
Sì, no, l'ISPESL è un istituto pubblico, diciamo parallelo all'Istituto Superiore di Sanità, dedicato al tema della sicurezza sul lavoro. Nella cosiddetta famigerata spending review, questo istituto è stato sciolto e fagocitato dall'INAIL. Ma la dinamica inquietante è questa: che il Partito Democratico, che era all'opposizione in quel momento, tacciò la misura come assolutamente inaccettabile. Però quando poi il PD è andato al governo non ha ripristinato l'autonomia dell'ISPESL rispetto all'INAIL. Per cui oggi, vedi, Il fatto che l'INAIL abbia detto a metà maggio i casi occupazionali sono 43.000. Adesso poi vedremo giorno per giorno, settimana per settimana, se questi 43.000 sono i segnalati all'INAIL o i riconosciuti, perché noi stiamo seguendo caso per caso alcuni operatori, alcuni infermieri, per i quali c'è stato il primo certificato inviato all'INAIL, ma il datore di lavoro non condivide l'interpretazione dell'evento come infortunio, per cui non fa la denuncia e magari argomenta che no, questo infermiere non si è contagiato nella casa di riposo, ma forse si è contagiato in autobus. Allora, qui c'è tutto un discorso che riguarda l'INAIL che non possiamo fare in questa circostanza, ma la pandemia ha riproposto le contraddizioni che noi denunciamo da 20 anni, che riguardo la necessità di superare il sistema INAIL, che oggi è un ostacolo enorme al riconoscimento dell'eziologia professionale delle malattie.
Senti, prima di passare all'ultima domanda, ti segnalo rispetto alla questione dei tamponi, no, che toccavi prima, che oggi su una cronaca di Roma c'è la pubblicità dell'ospedale israelitico di Roma che non segnala prezzi, però dice venite qui, facciamo i tamponi, facciamo i sierologici eccetera, quindi come dicevi te è un affare nella tragedia. L'ultima cosa che ti volevo chiedere era, si stanno accorgendo sulla stampa, sui mezzi di informazione radiotelevisivi un po' meno, del grande disastro conseguente a questo, cioè di tutte le prestazioni sanitarie che sono state sospese e che non si sa poi come verranno recuperate. Che cosa succede per esempio nella vostra regione oppure nella vostra provincia, insomma, cosa ci puoi dire?
Ma purtroppo, diciamo, i ritardi avranno effetti negativi ovunque. Qui bisogna in Emilia-Romagna bisogna sempre distinguere tra la propaganda e i fatti. La propaganda abbonda, per esempio l'altro giorno la regione Emilia-Romagna si è appuntato una medaglia sul petto perché ha destinato un po' di risorse economiche alla bonifica dell'amianto nelle scuole. E qui ci sono due punti di vista, cioè, loro si mettono la medaglia sul petto, noi invece diciamo ma perché nelle scuole c'è ancora dell'amianto, stante che il primo censimento nazionale lanciato dal Ministero della Sanità è stato lanciato nel 1986, cioè ancor prima che l'amianto fosse messo fuori legge. Allora, bisogna distinguere tra propaganda e fatti. Certamente in Emilia-Romagna c'è una ripresa, comincia un recupero rispetto ai ritardi, ma come ho detto prima, vista la situazione dell'Emilia-Romagna vista da fuori pare ottimale, sicuramente migliore rispetto a quei territori dove c'è stato un cedimento totale alla privatizzazione, ma anche in Emilia-Romagna non è tutto oro quello che luce. Per esempio l'Emilia-Romagna conserva una consistente fetta di letti privati in psichiatria che dopo la legge 68 che ha superato i manicomi rappresentano semplicemente una contraddizione assurda. In Emilia-Romagna la presenza del privato è forte, anche se meno forte che non in Lombardia. L'altro giorno, per esempio, seguendo una persona con problemi psichiatrici che ritiene, secondo me, correttamente di non avere sufficiente spazio, di non aver ricevuto sufficiente attenzione da parte della struttura pubblica, scopro che chi la doveva seguire fa 5 pomeriggi di libera professione alla settimana, intra menia, e allora non è tutto oro quello che luce. Certamente il modello lombardo rappresenta il peggio, l'Emilia Romagna si trova un po' in mezzo al guado tra il peggio e quello che noi vorremmo che il Servizio Sanitario Nazionale fosse, e cioè un servizio a disposizione di tutti, che riesce a dare supporto ai cittadini negli stessi tempi e con la stessa qualità delle prestazioni di quanto il privato a volte non riesca a fare.
Sì, questa situazione sicuramente nel Lazio è drammatica allo stesso tempo, e io, guarda, due cose. Intanto, se vuoi aggiungere qualche altra considerazione.
No, la mia considerazione, sì, una considerazione può essere quella che riguarda l'attenzione che noi dobbiamo riservare all'impatto sanitario e psicologico che la pandemia ha avuto. Per quel che riguarda i lavoratori, come si suol dire, siamo sul pezzo, perché per noi l'attività diciamo di supporto al rischio occupazionale, alla tutela del lavoratore, è per noi pane quotidiano. Ci sono altre questioni di impatto psicologico in senso più lato, in senso sociale, alle quali dobbiamo prestare molta attenzione. L'altra osservazione che posso fare è prettamente personale, e cioè riguarda la mia soddisfazione di aver stabilito un contatto con voi, e spero che possa preludere ad un lavoro comune anche in futuro, anche perché, voglio dire, non può non venirmi in mente che rispetto alla continuità di discorsi, di iniziative e di pratiche, non può non tornarmi in mente che nel lontano 1977, nell'ambito del convegno a Bologna contro la repressione, ci fu una significativa riunione della Commissione Salute all'interno di questo molto caotico convegno internazionale, nel quale ci eravamo già incontrati e ritrovati. E io ricordo la presenza in questa commissione di compagni e compagni del collettivo policlinico di Roma, ovviamente fanno riferimento esattamente alla vostra area culturale e politica, e già quella volta, voglio dire, c'era purtroppo abbastanza chiaro il livello del rischio, il livello della fatica, il livello dello sfruttamento che ha sempre riguardato in Italia i lavoratori della sanità, e per questo io ritengo le osservazioni di oggi in continuità con quanto avevamo visto, intuito già 40 anni fa, vedo una continuità che mi induce ad un certo ottimismo, cioè, o comunque mi induce alla volontà di continuare.
Certo, poi non so se lo sai, ma a Roma agisce e ha lavorato parecchio anche con la radio in questi mesi un coordinamento cittadino-sanità che proprio mette insieme lavoratori, lavoratrici e utenti, perché siamo tutti prima o poi in modi diversi utenti della sanità, e quindi è qualcosa che interessa sicuramente tutte e tutti. E allora io sono venuta a conoscenza del vostro documento grazie al blog di Daniele Barbieri, La Bottega del Barbieri, su cui si può trovare questo vostro documento, ma voi avete anche un sito che possiamo segnalare, dove trovare comunque tutto il vostro lavoro?
Un sito non c'è, però c'è l'impegno da parte mia e da parte nostra a inviarvi i documenti che elaboriamo, quelli che non siano magari di interesse strettamente locale. Per esempio, abbiamo un certo impegno sul problema del carcere, di cui oggi ho parlato poco, e abbiamo una proposta di lavoro sul problema del carcere, che è una delle contraddizioni che sono rimaste abbastanza diciamo nascoste nell'ambito di questa pandemia. E per esempio è rimasto abbastanza nascosto che c'è stato un intervento di emergency nel caso di San Vittore, un intervento che ha dimostrato che lo Stato non è in grado di gestire nulla, ma ha dimostrato che emergency è stata in grado di, nella drammaticità della situazione della detenzione carceraria, di determinare un contenimento del rischio di contagio che invece lo Stato ha fatto assolutamente esplodere e che è stato poi alla fonte della strage che si è verificata nelle carceri nel marzo di quest'anno. È una strage sulla quale noi non riteniamo la questione chiusa, anzi, certo, la riteniamo assolutamente aperta nella necessità morale e politica di definire esattamente le dinamiche, di definire esattamente le responsabilità.
Guarda, ti ringraziamo veramente tanto. Qualsiasi documento, tanto noi abbiamo un contatto mail, quindi poi io lo pubblicherò, lo girerò e ovviamente vi girerò anche le nostre di analisi e di proposte. Con questo, sicuramente, rimandando a quando lo crederai opportuno, un'altra chiacchierata. E appunto, ripeto, ti ringrazio veramente tanto perché sei stato molto prezioso.
Grazie soprattutto a voi.
Grazie, a presto, ciao. E allora, questa che avete sentito e che troverete sicuramente tra i redazionali di Radio Onda Rossa era la definita chiacchierata, ma è molto più di questo, con Vito, questo compagno di questo osservatorio sull'Auslo di Bologna, che però credo sia stato proprio molto molto prezioso anche a livello complessivo. Adesso ci fermiamo ancora un po' e poi riprendiamo però l'argomento salute e pandemia, e con quelle due pagine di Repubblica di cui vi avevo parlato poco fa, che non abbiamo trattato in rassegna stampa, ma tratteremo fra poco.